tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, siamo qui con Francesco, Patrizio Magia.
Salve a tutti quanti.
Allora, vi ricordo che il mio indirizzo è Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza.
E internet, ricordate sempre che sarà un sacco di sorprese.
Tutto, oltre a...
Un sacco di sorprese. Non vi diciamo niente. La Befana, appunto, è stata prodiga di regali quest'anno.
Sì,
non possiamo fare l'elenco di tutti quanti i regali della Befana, di conseguenza.
Va bene. Allora, intanto vi ricordo l'appuntamento di venerdì 18 gennaio, alle ore dalle 20:15 alle 20:40. Andiamo avanti col 14° dibattito. Siamo arrivati al 14°, 450 schede abbiamo fatto finora di dibattito. E tratteremo dell'argomento il giudizio di necessità, così parleremo anche un po' della menzogna e che cos'è a livello sociale, a livello di relazioni fra gli uomini. D'altronde siamo entrati nel sistema sociale, questo è il terzo dibattito a proposito del sistema sociale e dibatteremo anche di questo, insomma. Allora, appuntamento è a Marostica il giorno venerdì 18 gennaio. Appuntamento dalle 20:15 alle 20:40. Ricordate che fa un po' freddo, per cui cercate di essere puntuali.
Poi dopo è arrivata la primavera, dai.
Sì, è vero anche questo. Però insomma scappiamo via, cioè, nel senso che aspettiamo, ma insomma. E niente, vi ricordo che stiamo facendo i CD e questa sera vi metterò su 10 minuti, un quarto d'ora dell'ultimo dibattito che c'è stato. A proposito, ho rivoluzionato un altro pochino le trasmissioni, perché oggi, cioè, William mi ha mandato un articolo sulla magia fatto dal Mattino di Padova.
Non l'ho visto ancora.
Che è abbastanza interessante, allora volevo leggerlo un po' in trasmissione, no?
Va bene.
Posto del fa, anche perché ci dà un'idea di che cos'è, diciamo così, la magia in generale, cioè l'essere mago, l'essere in relazione col mondo, per cui penso che vada bene fare questo. E niente, questa sera invece vi metterò su quel CD, un quarto d'ora, 20 minuti, diciamo così, CD, e andrò avanti con quello che è il dibattito, insomma, e l'intervista che andiamo avanti a concludere. E niente, così, essendo anche abbastanza breve l'articolo, lasciamo anche un po' di spazio a Francesco.
Beh, comunque sono altre cose da dire, ne abbiamo sempre molte.
Sì, sempre troppe, vero?
No, non è che siamo sempre
troppe. No, nel senso che non abbiamo mai tempo a sufficienza. D'altronde, questa è la vita, Va bene, Francesco.
Sì, beh, io ripeto un invito appunto agli ascoltatori, a parte di seguire quello che avverrà la conferenza di venerdì, che praticamente darà, non di domani, di dopo, cioè della settimana prossima, anche perché darà via tutto il periodo delle conferenze del 2002, praticamente è la conferenza di dibattito, l'incontro di inaugurazione delle tutte le attività del 2002, e appunto si potrà parlare di questo argomento, si potrà appunto anche cercare di progettare qualcosa per il 2002, perché ci sarà da pensare, ad esempio, si era lanciata l'idea lo scorso anno festeggiando il solstizio d'estate di proporre o di fare qualcosa anche per l'equinozio di primavera, per appunto per il 21 di marzo, perciò casomai con un po' di anticipo si può programmare qualcosa, insomma, o qualcosa per aprile, insomma, adesso vediamo cosa si potrà decidere di fare e se cominciamo a organizzarci un po' in anticipo si può trovare anche qualche idea.
Sì,
e poi appunto ricordo sempre agli ascoltatori di utilizzare internet in maniera massiccia, continuativa, proprio perché è uno strumento di informazione più basilare e continuativo, anche perché appunto su internet la presenza dei materiali è abbondantissima, la possibilità di dibattere, di scontrarsi, di conoscere, di vedere, di capire e anche di divertirsi a un certo punto è grande, è consistente, e di conseguenza invitiamo i nostri ascoltatori a utilizzare le varie mailing liste che esistono, che si rifanno a questa trasmissione, perché ormai sono moltissime, e che dare anche il loro contributo, perché logicamente una trasmissione è sempre abbastanza univoca, cioè ci sono appunto chi parla e chi ascolta, internet permette di interagire con le varie persone, e questo è importante anche e soprattutto perché date un contributo alla diffusione di un certo pensiero che è notevolissima.
Infatti, sì, è notevolissima anche, non so, probabilmente alle feste la gente è venuta, sì, è sempre venuta sui siti, però insomma c'è stato un certo calo, adesso invece sono rischizzati sui contatori, per cui a sto punto sta ricontinuando ad arrivare gente a valanga, insomma, a leggersi, che è eccezionale. tu hai aperto il primo sito 2 anni e mezzo fa, no? Nel giugno del 98.
Ma adesso, no, beh, la mailing list, la nostra prima mailing list è la più storica, la più famosa, la più dibattuta, la più polemica, ma la più citata, anche storica per l'Italia, perché ad esempio quando Yahoo ha aperto la categoria paganesimo in Italia, so che eravamo veramente 3 mailing list, adesso siamo arrivati a 34 mailing list, che molte sono ricollegate a noi, molte ci sono vicine, molte sono, diciamo, alleati, amici, molte le abbiamo create anche noi per una serie di bisogni che avevamo, necessità di scontri. Qualcuno ha detto le evocate anche per provocazione. Beh, la provocazione è sempre una provocazione, perciò sono servite, anche perché alcune provocazioni hanno avuto un successo veramente inaspettato. Cioè, parlo anche della mailing Sacre Radici, che nonostante tutto, nonostante che non venga moderata, nonostante che non venga controllata, nonostante che abbia gli archivi pubblici, è ormai è il quinto livello in Italia, e non è poco,
oltre 70 iscritti,
cioè, tenendo conto che è partita appunto soltanto ad agosto. La prima mailing list che noi abbiamo creato è stata appunto quella paganesimo su Listebot, era maggio del 99,
ma prima di quello abbiamo aperto i siti nel giugno del 98, può essere?
No, forse sì, 98, forse il primo sito è proprio stato fatto nel 98, so.
Perché 99, settembre 99, 2000, settembre 2000, nel settembre 99 ho aperto io, insomma, il primo sito.
Sì, penso deve essere il 98 sicuramente il primo
per
sito.
Per cui, insomma, praticamente avendo iniziato da 3 anni praticamente, diciamo 2 anni e mezzo, siamo già arrivati qui ai siti e sarà un punto di aggregazione a livello mondiale del paganesimo. Cioè, non so se è poco, Cioè, vabbè, insomma, fate un po' voi, per cui pensate alla quantità di materiali, perché però abbiamo messo su e ci siamo fatti
tra l'altro anche la quantità di materiale, tenendo conto che esistono le mailing list, è anche aumentata, cioè nel senso che prima un sito aveva un aggiornamento che avanza periodico, adesso praticamente molte cose possono essere immediate, cioè di conseguenza si comincia anche a utilizzare questa possibilità. E poi diciamo che le mailing list permettono anche il fatto di giocare molto rapidamente sull'informazione, cioè nel senso che un sito devi trovarlo, devi andarci, devi verificarlo. Una mailing list, le persone che sono interessate si avvicinano, sono persone che dimostrano un certo interesse. Perciò quando esce qualcosa, qualche autore, qualche scoperto, qualcosa di interessante, riesce a condizionare anche, diciamo, il mercato librario. Certo. Perché se un libro esce, e molte volte questi libri che escono hanno un certo valore, però sono sempre accantonati, messi in disparte dalla cultura dominante che è cristiana, monoteista, avendo varie centinaia di persone che puoi informare, puoi cercare anche di modificare il mercato, di guardare, è uscito questo libro, di conseguenza vai anche a invogliare gli editori ad essere più coraggiosi, in quanto hanno una possibilità di diffusione che prima era inaspettata. Certo. E questo è fondamentale, insomma. E poi c'è da ricordare che su internet esiste Radio Pagana, perciò esistono molte molte ore di trasmissione, certo, di questa trasmissione che sono riversate in internet, perciò chi vuole ascoltarsi ha la possibilità di non aver solo il giovedì di ascoltarci, ma anche tutta la settimana 24 ore su 24.
Comunque no, ci dà la possibilità anche di uscire dall'ambito coperto della radio, più che altro, no? Cioè, che è importantissimo, cioè, è importantissimo, perché anche a Napoli, anche a Palermo si fa un'idea di quello che stiamo
facendo. Sì, ma anche in giro per il mondo, perché esistono delle realtà di italiani all'estero minoritarie che cominciano a organizzarsi col discorso pagano, e di conseguenza queste comunità, parlo ad esempio, esistono delle comunità pagane con qualche italiano in Australia, ben difficilmente ascoltano Radio Gamma 5, insomma.
Certo. Bene, va bene. Detto questo, una piccola notizia di servizio, Francesco. Voi avete sempre sentito che noi ce l'abbiamo coi cattolici quando parlano dell'allarme satanista, no? O ci sono i satanisti, ci sono i satanisti. E abbiamo sempre avuto un po' di puzza sotto il naso ogni volta che i cattolici fanno questa operazione, perché sono operazioni che puzzano bene. E da pochi giorni fa la notizia che Marco Dimitri e i bambini di Satana di Bologna hanno chiesto al Tribunale di Bologna un risarcimento danni di 1 miliardo ciascuno. Cosa significa questo? Significa che tutta l'operazione che hanno montato sulla pelle dei satanisti, di Dimitri e sti ragazzi, in pratica, è stata puramente inventata, al punto tale che dopo la seconda assoluzione in appello la Procura Generale della Repubblica di Bologna si è vergognata di ricorrere in Cassazione. Cioè, era talmente scoperto, talmente squallido quello che aveva fatto, che si è vergognata di ricorrere in Cassazione. cioè una procura che porta avanti reati d'ergastolo, cioè reati infamanti socialmente, che viene sconfitta al punto tale che il tribunale sancisce, assolve sti ragazzi, affermando che i fatti contestati non sono mai avvenuti, non per insufficienza di prove,
sì,
ma perché,
per mancanza di prove,
perché i fatti non sono mai avvenuti, e una procura che non si era neanche degnata di andare a cercarli davvero questi fatti, cioè la loro realtà,
perché qualcuno li ha confezionati ad arte.
E conosciamo anche i nomi di quelli che li hanno confezionati, infatti ogni tanto ci andiamo giù, no? Ebbene, si è vergognata di fare ricorso in Cassazione, probabilmente la Cassazione l'avrebbe mazzolata ulteriormente, e pertanto la sentenza assolutoria è diventata definitiva, no? Perché i fatti contestati non sono mai avvenuti, questa è la formula di assoluzione. E adesso chiaramente chiedono i danni di un anno di galera, di carcere.
400 giorni di carcere.
Sì. 400 giorni di carcere in quel modo che li hanno fatti.
Con quegli reati poi che
con vanno. Quei reati infamanti che sono stati accusati. E con addirittura un intervento del capo dello Stato, che dovrebbe essere un garante dell'applicazione della Costituzione, che su un quotidiano nazionale invocava che questo ragazzo non doveva difendersi.
Beh, diciamo chi era questo Presidente della Repubblica, era Oscar Luigi Scalfaro, cioè a cui Franco è molto devoto.
Sì.
Di cui, cioè, Franco è un fan. Però basta ricordare che anche poi Scalfaro è stato ministro degli interni.
Esatto.
E quando un parlamentare chiese delle informazioni sull'Opus Dei, di cui il fondatore verrà presto fatto santo, ecco, il ministro degli interni della Repubblica Italiana, capo della polizia delle forze dell'ordine, si rivolse al Vaticano e disse: che cos'è l'Opus Dei? E rispose, e questo mi ricordo perché non mi è stato riferito, perché ho visto la risposta parlamentare di Scalfaro, che ha risposto come ministro degli interni, io ho chiesto in Vaticano cos'è l'Opus Dei e mi hanno assicurato che non è nulla di pericoloso.
Cioè praticamente è come se Oscar Luigi Scalfaro fosse andato dalle Brigate Rosse a chiedere informazioni, cioè, non siamo pericolosi.
O come fosse andato a Torino a dire: ma la mafia esiste.
Sì. Oppure si è andato, non so, a Bin Laden a dire: ma siete pericolosi, noi no.
No.
Cioè, questo è il livello mentale. Comunque...
Ricordo un altro particolare, che negli anni 50, a parte che Oscar Luigi Scalfaro è un devoto del culto mariano,
Madonna, sì,
veramente, ma è passato alla storia perché aggredì un ristorante
una ragazza
perché era troppo scollata, cioè perché entrò in un ristorante e trovò questa ragazza che secondo lui aveva una scollatura eccessiva e la rimproverò per la scollatura eccessiva. Ecco, rendetevi conto che tipo di cultura e da dove può venire.
Pertanto quello che avrebbe dovuto essere stato il garante della Costituzione in realtà non garantiva assolutamente quello che è stato il dettato costituzionale, quello che erano i suoi doveri,
tenendo conto che anche Scalfaro è stato un magistrato.
Sì, 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 credo,
cioè,
di sì.
È stato un magistrato, anche se sergente per poco, è stato un magistrato, e di conseguenza come magistrato non posso parlare che un civile non comprenda molto i termini di legge. Però un magistrato che si presume appunto che abbia una formazione giuridica regolare sappia comprendere un attimino quando sono le situazioni.
Sì, ma dall'età è diventato avvocato sotto il regime fascista, per cui con quella impostazione giuridica che era proprio, insomma, o del cattolicesimo assoluto o del regime fascista, insomma, per cui è ovvio, c'è una formazione personale, insomma, alla base di questo. Comunque in ogni caso è stato assolto. Ora, perché noi ci incazziamo con i cattolici quando vengono fuori tutte queste storie?
Sì.
Perché sappiamo che i cattolici stanno tentando di confezionare delle altre operazioni di questo genere. È chiaro che non ho le prove. Io non vado a pigliare un vescovo, a riempirlo di botte per fargli confessare cosa sta preparando ai danni del sistema sociale o dello Stato. Pertanto non posso chiedere la confessione del vescovo dei reati che sta per commettere o che sta commettendo, però posso intuire dalle loro azioni in base alla realtà in cui vivo. Se mi dicono che l'acqua brucia, che l'acqua prende fuoco, posso sospettare che in quell'acqua ci sia stata buttata della benzina. Non posso pensare che l'acqua 2O prenda fuoco, Per cui se c'è, ci sono delle affermazioni, queste affermazioni hanno un fine, hanno un obiettivo, devono fare qualcosa, cioè sono delle premesse per qualcos'altro. Non posso pensare che siano dei pazzi che si inventano, che ci sono i satanisti che fanno le orge di qua o di là, cioè non posso pensare questo. Per cui se mandano fuori un allarme, so che stanno preparando qualcosa. Chiaramente non ho le prove, perché queste prove deve fare la polizia, cioè è compito la polizia eventualmente fare indagini, però sta di fatto che puzza la faccenda.
Beh, il fatto stesso dell'attacco che gli esorcisti, che sono una categoria molto rispettabile,
sì, vabbè, una banda
molto rispettabile, abbiano attaccato un film che poi è solo un film, che poi è stato anche attaccato giustamente per me anche da alcuni registi, perché dicevano rappresenta certe cose, va bene, d'accordo, però un film è sempre una manifestazione di una certa cultura, di conseguenza si va a vedere, non si va a bruciare, non si va a distruggere, non si va a esorcizzare, non si va a dire è un film, appartiene al demonio, perciò è pericoloso, perciò io devo esorcizzare. Cioè, questo è veramente un'attività veramente pericolosa. E di conseguenza è anche un'attività che vuole distruggere la cultura, vuole distruggere anche la semplice informazione delle persone. Certe cose possono essere brutte e noi non le andiamo a difendere, però non si può neanche demonizzare in maniera totale, perché certo, il passo successivo è l'inquisizione, sono i roghi. Difatti, ad esempio, al di là della qualità del film di Harry Potter, la proposta di dire è un film del diavolo, è un film di Satana, e poi che alcuni cattolici o alcuni cristiani vanno a organizzare il fatto di bruciare le cassette, è indice del loro tipo di cultura.
Esatto, cioè indice di un tipo di cultura che è distruttiva per la vita.
Ecco, vorrei sul discorso di cultura vorrei dare un'altra dimostrazione molto semplice. I primi gruppi a parlare di bruciare i film per quanto riguarda Harry Potter sono stati i gruppi americani. Noi da alcuni anni abbiamo una campagna sostenuta soprattutto da gruppi cattolici sul discorso della scuola privata come sintomo di libertà, come simbolo di affermazione, come scuola religiosa che è necessaria. Benissimo, in questi giorni sono delle notizie che sono passate sotto banco, ma molto sotto banco.
Gli Stati Uniti.
Esatto, gli Stati Uniti che hanno deciso di finanziare in maniera massiccia e consistente la scuola pubblica. E le percentuali che hanno fornito di studenti che vanno sul discorso delle scuole pubbliche, nonostante che sia un paese liberale, liberista, che sia la patria del libero mercato, la maggioranza, mi sembra che il rapporto sia 47 o 43 milioni contro 6 o 7 che vanno nelle scuole pubbliche e scuole private. Benissimo, uno Stato come quello degli Stati Uniti, molto attento alle politiche di bilancio, molto attento al discorso del mercato, ha scoperto, forse ha scoperto l'acqua calda, potremmo dirlo noi, che la cosa fondamentale nella formazione del cittadino è l'esistenza di una scuola pubblica efficiente.
Allora, Francesco è sempre una persona molto nobile nel linguaggio, no? Cioè molto nobile, molto forbita. Parliamo invece di in maniera immediata. Gli americani sono accorti che la formazione culturale degli americani, cioè della loro gente, faceva schifo. Cioè sono accorti che avevano talmente degenerato il livello culturale delle loro scuole che praticamente i ragazzi non sapevano neanche più distinguere quello che era un concetto, quello che era un meccanismo, quello che era un'idea sociale, una proposta, cioè praticamente avevano formato quella che erano una classe bracciantile, però senza capacità di incidere nella vita sociale. E due fattori hanno inciso: innanzitutto l'altissimo nomadismo, perché negli Stati Uniti le persone si vendono, si comprano, vanno a lavorare una parte, poi si sposta, pertanto sono cresciute baraccopoli a dismisura, e una scuola che non è in grado di formare le persone. Per cui provatevi un po' voi ad avere dei militari che sanno solo premere un grilletto, non hanno una formazione culturale, non sanno chi spara, non sanno perché.
Ma ci sarebbe anche da ridere, perché cioè, se non ci fosse il morto, perché quell'americano ucciso in Afghanistan, che era dei corpi speciali, sul pretesto era stato fatto fuori da un ragazzino,
sì,
cioè, che non ha fatto nessuna accademia militare.
Sì,
cioè, che non è andato nell'accademia militare, che non ha cioè, nel senso che di fronte al discorso della violenza della vita, un ragazzino che si rende conto della drammaticità dell'esistenza riesce a elaborare senza il bisogno di avere degli chissà quali insegnati, il che ha fatto di fare fuori un Marines che vengono decantati come il miglior corpo militare.
Sì. Comunque, al di là di tutto questo, manca la cultura del paese. Cioè, la cultura del paese. Un paese non è che si misura da quanti scienziati, che poi, fra virgolette, perché poi li comprano all'estero, no? Cioè, sono 5-6 mila italiani che lavorano negli Stati Uniti perché sono pagati, chiaramente. Ma un paese si misura dalla conoscenza di massa, cioè dalla cultura di massa che riesce a esprimere, cioè dalla cultura media che ha la massa di quel paese. E chiaramente, se nessuno mai è in grado di leggerti un Kant, nessuno è più in grado di leggerti un libro di storia, nessuno è in grado di capire le idee di Hegel, è un paese idiota, cioè non c'è niente da fare, perché il mondo va avanti, cioè si costruisce e si elabora, purtroppo più che la Bibbia, non sanno leggere gli americani.
Ma d'altronde sai, il concetto che poi distrugge una cultura, soprattutto quella anglosassone, che sta contagiando anche la nostra cultura, è il tema del politicamente corretto.
Sì.
E quella è una cosa terrificante contro cui bisogna sempre combattere, perché non si giudicano le capacità di elaborazione di una persona dalle sue qualità individuali, cioè nel senso che una persona può essere anche tutto quello che volete, però se ha una capacità di elaborazione culturale e offre qualcosa di interessante o riesce a elaborare qualcosa al di là, che può essere condannabile senza problemi, del loro del suo comportamento personale, se la sua capacità culturale è notevole va riconosciuta. Di conseguenza non si può fare un'opera moralistica perché un autore ha una vita che non piace. Si fa un'elaborazione benissimo nella vita di questa persona, una persona che non conta, nella capacità della società di fornire idee è valida. E di conseguenza grandi autori che hanno affrontato delle grandi temi, che hanno affrontato poi tra l'altro la versione verso questi autori è perché loro vanno a rappresentare in maniera o poetica o letteraria la violenza della realtà. Ma non è la realtà, la violenza della realtà non appartiene al fatto che sia rappresentata, ma al fatto che esiste. Allora, di conseguenza, la capacità di un di qualsiasi uomo è quello di riuscire a trasmettere, di farla comprendere. Non si fa di cosa dello struzzo di nascondere la testa o di nasconderla o di ignorarla, perché la realtà esiste.
Ma infatti da questo punto di vista sono i francesi, francesi, finlandesi, anche i popoli nordici che sono più avvantaggiati. Sì. Cioè ogni autore è apprezzato perché è un autore, dopo magari lo si critica per i comportamenti, per quello che fa eccetera, però diventa un patrimonio nazionale, cioè un patrimonio della nazione. Cioè, non esiste un paese, diciamo così, dalla Francia al nord, penso, no? Ma anche a Spagna ho visto che è la stessa tendenza. Cioè, un autore perché fa delle cose che non ti piace o è del partito che non ti piace, che viene sputtanato per essere del partito, per cui viene sputtanato di conseguenza anche il suo lavoro. Cioè, si divide. Vabbè, quando parliamo dei partiti, ci affrontiamo, ti faccio un mazzo tanto, però il tuo lavoro va apprezzato, è un patrimonio della nazione.
Sì, ma infatti io ad esempio mi ricordo sempre con divertimento che ho fatto leggere a una cara amica una volta delle poesie di un'autrice spagnola. Questa autrice spagnola è stata premiata dal re di Spagna per le capacità, per la ricchezza che ha portato alla cultura spagnola. Lei leggendo queste poesie è rimasta terrorizzata dalla violenza di queste poesie, eppure nonostante di fronte alla violenza intrinseca o che si manifestavano queste poesie, il re di Spagna su commissione non ha avuto problemi a premiarla in quanto manifestava una capacità culturale. Che poi il contenuto fosse duro o fosse tragico o fosse violento, questo era ininfluente rispetto alla capacità di fornire poesia.
Infatti,
perciò vanno sempre divisi i discorsi appunto culturali dai discorsi appunto personali.
C'è un Dario Fo in Italia che praticamente viene semi snobbato, nonostante sia praticamente uno dei più grossi autori, beh, ormai insomma ha preso un Nobel, cioè l'Italia ha un Nobel e viene.
Sì.
Vabbè, se volete fare il mazzo, fate il mazzo perché è di questo partito, perché esprime delle posizioni politiche, perché non vi sta.
Ma se non vi piace il suo teatro, fate un teatro diverso.
Esatto, fate un teatro diverso, cioè fate qualcosa.
Cioè, dimostrate che voi siete i migliori.
Esatto,
cioè, è molto semplice.
È molto semplice.
Cioè, infatti, perché è molto comodo, è tipica della giustizia, cioè il concetto della giustizia cristiana. Io faccio il giudice e decido che tu questa cosa non la puoi fare.
Esatto.
Ma è tipicamente la cultura cristiana. Cioè, dice proprio perché non vai a vedere cosa uno produce. No, io ho il diritto, in quanto giudice, in quanto rappresento un potere o un qualcosa, di giudicare che tu non devi fare questo.
Esatto.
E io dico, vabbè, a te non piace, fa qualcosa di meglio.
Esatto. Battimi, sfidami.
Esatto.
Sul piano, cioè.
Tira fuori la tua essenza, la tua natura,
sì,
la tua qualità.
E non rompermi le palle. No, è così in effetti, ragazzi. Va bene, Francesco. Allora, niente, vi leggo questo articolo oggi e poi lasciamo un po' a Francesco le cose che ha preparato. Allora, l'articolo è La magia secondo Giordano Bruno, così vicina ai moderni videogames. E l'articolo appare sul Mattino di Padova e mi sembra che sia martedì 8 gennaio. Allora, è a firma di Umberto Curi. Nel trattato intitolato La magia naturale, scritto da Giordano Bruno alla fine del Cinquecento, il filosofo di Nola esordisce distinguendo fra la definizione positiva della magia condivisa dai sapienti e quella che invece viene fornita da alcuni bardoculli, secondo i quali mago è qualunque balordo scellerato che dal rapporto o addirittura dal patto con un demonio malvagio è messo in grado di danneggiare o giovare. Lo stesso Bruno, che nella magia del significato più nobile era stato uno dei sostenitori più convinti, doveva poi amaramente constatare che proprio quest'ultima concezione della magia, cioè quella dei truffatori in pratica, era ad essere maggiormente diffusa, con il risultato di trascurare ciò che intorno ad essa avevano scritto i maggiori logici dell'età moderna e prima ancora grandi pensatori come Aristotele, accreditando invece la falsa convinzione che la magia si riduca ad essere un inganno scontratto col diavolo per raggiungere obiettivi malvagi. A Bruno, arso vivo in Campo dei Fiori come eretico e mago, si deve anche una delle più pertinenti definizioni del mago, inteso come sapiente dotato della capacità di agire. Ve lo ripeto un'altra volta, quelli che vengono ai dibattiti di sta roba ormai la sanno a memoria, La definizione di mago inteso come sapiente dotato della capacità di agire. La caratteristica principale del mago, anche rispetto ad altre figure di sapienti come il filosofo e il teologo, consisterebbe dunque nel fatto che in lui la conoscenza si combina con l'azione. Teoria della filosofia aperta, i prologhi. La magia nel senso migliore è dunque un modo per connettere sapere e azione e fare. Tutto ciò è confermato anche dal fatto che in molte lingue antiche e moderne il termine usato per indicare la magia deriva da una radice che significa fare. Ad esempio, il greco mageia o manganeia deriverebbe da masso, che vuol dire impastare, preparare. A sottolineare che l'attività a cui si riferisce non è soltanto contemplazione, ma è piuttosto un modo di trasformazione della realtà. In questa prospettiva si può allora capire per quale ragione, a differenza di quanto comunemente si pensa, la magia non è affatto l'opposto della scienza, ma è al contrario un modo per trattare la natura con un approccio molto simile e per certi aspetti coincidente con quello scientifico. Tanto la scienza quanto la magia, infatti, si basano sul presupposto che esistono dei principi razionali capaci non solo di spiegare la realtà che ci circonda, ma tali anche da permettere di intervenire su di essa. Entrambe sono forme di quel fare, orientato dal sapere, che ha consentito all'uomo di instaurare il suo dominio sulla natura. In tutta evidenza, l'accezione di magia che soggiace al film Harry Potter è la pietra filosofale molto più vicina a quella di Giordano Bruno piuttosto che a quella dei barduculli, dei maghi da televisione o dei preti. Non soltanto perché essa compare in forma innocua, comunque finalizzata la vittoria dei buoni sui cattivi anziché come risultato di torbidi commerci del diavolo, ma anche perché nel suo insieme essa è descritta non come una forza misteriosa o comunque inspiegabile, ma bensì come una pratica razionale per la quale è dunque del tutto ovvio organizzare un regolare insegnamento in una struttura scolastica del tutto analoga a quelle normali, quale è quella frequentata da Harry Potter. Di qui il fatto che i primi della classe sono anche i più abili nell'esercizio della magia, proprio perché non si tratta di evocare forze arcane o presenze sulfuree, ma di ottenere risultati efficaci attraverso lo studio costante e un'applicazione diligente. Da questo punto di vista, il grande successo che il film sta riscuotendo, anche e soprattutto fra i bambini e gli adolescenti, non è affatto in contraddizione con le passioni che i giovanissimi dimostrano per i più vari e sofisticati congegni elettronici. Anche la magia di Harry Potter riposa, a suo modo, sullo stesso principio, che rende così attraenti i videogames o le PlayStation. Si tratta comunque di un imparare che si traduce immediatamente nella capacità di fare e di poter poi riscontrare immediatamente e concretamente i risultati. Un bambino alle prese con un gioco elettronico evoca quasi irresistibilmente l'immagine di un mago, nel senso di Bruno, intento ad applicare il suo sapere nel fare trasformativo, e che poi, proprio come il piccolo Potter, deve impegnarsi a non usare questa sua forza all'interno della propria casa e nei confronti dei propri familiari. Questo è l'articolo apparso su Il Mattino di Padova a cura di Umberto Curri. E mi sembra che la definizione di magia sia molto coerente a quella che diamo noi di stregoneria. Quelli che hanno partecipato ai dibattiti sanno che tutto quello che noi dibattiamo serve per fare, serve per agire nel quotidiano, serve per attrezzarsi, per modificarsi, per percepire il mondo in maniera diversa ed uguale allo stesso tempo, per approfondire i fenomeni e per imparare ad osservare il mondo e a costruire le strategie per vivere nel mondo. Per cui credo che tra noi e Giordano Bruno non c'è nessuna differenza, salvo che lui lo ha bruciato vivo, a noi sono limitati a qualche insulto, insomma.
Sì, beh, a parte che siamo abituati agli insulti, perciò non è, non è un problema, insomma. L'importante è appunto che alcune cose non si ripetano, e appunto che soprattutto il monoteismo non tenda ad annientare l'esistenza di tutto, insomma, perché questa è la cosa più pericolosa, è la cosa anche più grave. D'altronde, sai, il cercare di riaffrontare certe tematiche come il corso della magia in maniera diversa, al di là delle solite luoghi comuni in cui i cosiddetti esperti lo vanno a dire o delle definizioni che danno i monoteisti, è essenziale per comprendere la vita, e questo è positivo.
Eh sì, è positivo, sì, ma positivo è anche il concetto dell'azione, cioè lo stregone e il mago sono quelli che agiscono nella vita, no? A differenza di quello che è il filosofo, che invece tira delle conclusioni, oppure il teologo a farsi, vabbè,
l'altro filosofo roba, un po' di sé, esatto, teologia soltanto sì, roba da pagliacci o da gioco equestre, insomma.
Infatti l'azione, cioè agire nella vita, agire nella quotidianità, ti porta non solo a modificarti ma anche a percepire la quotidianità nella quale agire, cioè a interiorizzarla e a costruirla, la filosofia, perché in realtà la filosofia nasce dalla tua azione, i tuoi rapporti col mondo, la tua necessità di capire i rapporti col mondo, non nasce da fuori, perché per cui soltanto agendo nel mondo puoi capire. Dopo, vabbè, chiaramente i concetti non sono mai a posto, no? Cioè sì, è sempre migliorabile dopo, però l'importante è, per aprire la strada e arrivare al concetto che dopo magari qualcun altro migliorerà, quello ci vuole l'azione, e non c'è niente da fare, e bisogna imparare ad agire nel mondo, non c'è sta niente da fare.
Beh, quello dell'agire è la cosa fondamentale, quello dell'osservare e quello di compiere delle azioni, cosa fondamentale, soprattutto sempre compiere delle azioni in base ai propri desideri, non pensando che qualcuno sia al di sopra di noi e noi dobbiamo uniformarci a questo Dio che non esiste, insomma. Cioè, quello fondamentale è sempre agire in base a quello che noi siamo, in base ai nostri desideri.
In effetti, se le persone non agiscono nel mondo, cioè non agiscono nella vita, non costruiscono le loro strategie, sono sempre in attesa che qualcos'altro modifichi la loro esistenza, no? Cioè sono dipendenti da questa attesa, questa sospensione della loro azione, che poi si ripercuote come rattrappimento di se stessi. C'ha da venire baffone, c'ha da venire quello sulle nuvole,
sì,
c'ha da venire,
il corso messianico,
esatto,
è il peggiore.
Arriva la fine del mondo, arriva questo, arriva quest'altro, per cui l'azione è sospesa, è bloccata, le persone sono ferme, non agiscono, non si muovono, e mentre loro sono ferme e non agiscono, qualcun altro si muove. Però
sì, ma dai, sai, il discorso di stare fermi e di essere statici, di essere inamovibili o essere incapaci di essere flessibili o di affrontare la realtà in maniera molteplice, deriva dal concetto del creato, cioè nel senso che qualcuno, esatto, ha stabilito delle leggi, e le leggi di Dio sono immutabili, dicono i monoteisti, esatto, e di conseguenza tu non puoi fare niente di diverso.
Non puoi fare niente, non puoi fare, non solo, ma tutta la persecuzione che c'è stata contro la medicina da parte dei cristiani era proprio perché il medico, Asclepio, agiva nei confronti del destino, cioè non ne fregava niente qualche fatto avesse stabilito che tu stai male, io ti do la medicina perché tu guarisci.
Esatto.
Per cui a me del fatto non me ne frega assolutamente niente, io agisco, io costruisco.
Ma poi tra l'altro il suo fatto era quello di guarire dalle malattie, cioè certo. Di conseguenza non esiste un unico fatto, perché il problema di intendere il destino è sempre il destino unico, sì. Cioè noi ci vediamo sempre il Dio che crea il mondo, dice a te capita questo, a te capita quell'altro.
In effetti mentre il cristianesimo, il monoteismo vede il destino come in mano al Dio che lo crea, no? Noi abbiamo sì le moire, no?
Sì.
Sì, le moire che tessono la vita, ma le moire tessono la vita perché noi agiamo a costruire la vita. Non è che prima viene tessuta la vita e dopo qualcuno taglia o qualcun altro la vive quella vita perché poi viene tagliata, ma le moire tessono la vita proprio perché noi agiamo, perché noi viviamo, perché noi costruiamo in realtà quel tessuto.
Ma poi se ci fosse una sola vita, una sola qualità della vita, un solo modo di agire, a che servono più moire? Basterebbe una.
Se
il destino è unico, sì. Cioè, se tu hai un'unica via, un'unica possibilità, a che te ne servono le moire che stanno lì a tessere? E che senso ha che continuino a tessere? Cioè, nel senso, perché se sono statiche, cosa fa? Metti una bella pietra tombale e hai stabilito il destino.
Ogni volta che io faccio un'azione, le moire tessono. Ma non è che tessono prima che io faccia l'azione per determinare la mia azione, ma prendono le conseguenze della mia azione nel loro tessere. Per cui sono io il Dio che va a costruire il fatto, chiaramente nelle condizioni in cui vivo.
Ma le moire tessono, e chi li fornisce il materiale con cui vanno a...
La mia vita, no?
Esatto, cioè
vita.
Nel senso, ognuno di conseguenza la qualità del loro tessuto dipenderà da chi è il loro fornitore di fili, da chi è il loro fornitore di tessuti, cioè a chi li fornisce, certo, alle more il tessuto, chi li fornisce il colore del tessuto, cioè loro non fanno delle scelte, c'è qualcuno che li fornisce, allora chi è questo fornitore ufficiale, usiamo questo termine che forse riesce a comprendere, chi è il fornitore ufficiale delle more, del tessuto, della qualità, della trama?
Terribile, chi... Francesco.
No,
è corretto, è corretta,
cioè, nel senso,
è assolutamente, cioè, è perfetta.
Cioè, se loro devono tessere qualcosa, non vanno a cercare il materiale con cui devono tessere, qualcuno, certo, glielo deve fornire. Se noi gli forniamo un materiale scarso, non possiamo pretendere che il tessuto che ne uscirà, che sarà la nostra resistenza, sia un materiale resistente, che sia un materiale bello. Se noi siamo monotematici, abbiamo un solo colore, avremo un colore così. Se noi siamo sbiaditi, se noi siamo opachi, se noi siamo flaccidi, avremo un risultato che è questo, certo. Perciò siamo noi che diamo il contributo alla formazione della nostra esistenza. Certo, che quando tu vai a impostare la trama o un ordito di un qualcosa, se lo imposti male, ben difficilmente potrai recuperare. Esatto. Ma potrai recuperare se sei capace, durante questa costruzione, di fornire il materiale migliore.
Certo,
non puoi
migliore.
Rassegnarti perché è iniziato male. Cioè, dice, certo, ho sbagliato la prima fornitura, cercherò di rattoppare.
Esatto, cercherò di rattoppare, di migliorare, indubbiamente.
E poi il fatto che sono tre implica, come natura di tutti quanti gli esseri, nel momento in cui sei molteplice, che puoi avere anche vari comportamenti, di conseguenza puoi anche giocare con una delle moire, cioè nel, certo, senso che se tu non riesci a avere i rapporti con tutte e tre, o convincere tutte e tre, potresti giocare su una di queste e fare una scelta, diciamo, predominante della tua esistenza,
certo,
indirizzarla meglio, cioè farla tessere meglio quella che ti è più favorevole,
certo,
cioè, ma questo implica che tu devi osservare la tua esistenza, che devi percepire il mondo che ti attorno, soprattutto non ti devi stupire di quello che accade intorno, insomma,
esatto,
ma devi trarne una ragione, una motivazione.
Devi chiederti un perché delle cose, dibattito
non puoi dire,
in febbraio.
Esatto, vabbè, non puoi dire perché il Dio me l'ha mandata così e tu ti rassegni,
certo,
e sei così passivo nell'esistenza, cioè la tua esistenza è essenziale, devi fare delle scelte.
Eh sì.
Poi queste scelte non le fanno solo gli uomini, le fanno tutti gli esseri, tutti gli esseri viventi.
Tutti, in tutto l'universo, anche quelli che noi non consideriamo viventi, ma che sono viventi in realtà. Questo è dibattito di... no, ma adesso io sto scherzando, dibattito di... Però in realtà è quello che stiamo facendo,
sì,
ai dibattiti un po'... È chiaro che si potrebbe aggiungere migliaia di,
sì,
cose, che in un dibattito non è che più di tanto si possa andare avanti, però lo stiamo facendo noi.
Sì, no, ma una cosa che ci può dare forse un esempio significativo, che giustamente interpretato ci può comprendere come le cose cambiano. Ha avuto un certo ribalta nella stampa, della televisione, il fatto di quella leonessa che va a adottare un cucciolo di antilope. Qualcuno va a formulare, qualcuno si meraviglia, si scandalizza, è incredibile perché non è mai successo. prima di tutto noi non sappiamo che non è mai successo, perché purtroppo ci facciamo sempre raccontare le cose dagli altri, non possiamo verificarlo. Seconda cosa, pensiamo che gli animali siano statici, sono immutabili, che Dio li ha creati bestie, cioè nel senso, nel concetto c'è di questo qua, e di conseguenza la loro natura sarà bestie e di conseguenza saranno immutabili, trascurando che esiste anche un'anima collettiva degli animali, esiste il popolo degli animali, cioè nel senso che quando anche gli antichi si riferivano a qualcosa, parlavano ad esempio del popolo delle formiche, perciò il popolo dei leoni, cioè questo concetto che a noi ci può sembrare da fiaba, da racconto, da semplicità, da cosa ingenua, rappresentava un concetto essenziale che noi dovremmo andare a comprendere, cioè sono un popolo gli animali, hanno le loro leggi, hanno le loro capacità, hanno le loro differenze, e un animale in base al bagaglio del suo popolo, alla sua cultura può scegliere di qualcosa. Qualcuno ha detto, fa, questa leonessa ha adottato la piccola antilope perché si sentiva sola. Benissimo, non si è creato il problema di dire, fa, cavolo, io sono una leonessa, devo sbranare tutti quanti gli animali. Questo mi è simpatico, non lo sbrano, sbranerò un altro. Cioè, ha fatto una scelta. Ma questo l'ha fatto perché la sua capacità era di scegliere, cioè non ha agito per istinto, ha agito per scelta, ha agito per intelligenza.
Io,
cioè,
io comunque la cosa la vedo un po' più importante di questo, cioè sì, do, cioè, la mia opinione.
Non si chiude qua, perché no, ti dico,
l'ipotesi lavora, no? Cioè sì, ognuno chiaramente fa, anche perché siamo nell'ambito delle ipotesi e lasciamo nell'ambito delle ipotesi. Per me la leonessa aveva fatto un salto evolutivo. Mm. Lei si stava allevando gli animali da mangiarsi in futuro. Sì. Stava incominciando a impostare l'allevamento. Dopo arrivato, cioè, anche perché è una leonessa, è una femmina. Mm. Per cui sa vedere il futuro, cioè sa conservare la specie, no? In pratica non stava facendo altro che quello che noi abbiamo fatto con altre bestie. Naturalmente la mia è un'ipotesi folle, da fuori di testa. Non è come quelle che fanno i giornali, che invece sono posate, attente. Mm. Però provateci un attimo a pensare, da quanto tempo gli animali ci stanno osservando?
Sì, ma
o crediamo di essere onnipotenti?
Sì, ma se questo fatto è successo in Kenya, dove c'è stato un paio di anni fa, l'abbiamo ricordato, una battaglia tra gli scimpanzé e gli uomini per il possesso dell'acqua, cioè non è avvenuto in un luogo, cioè a caso, perché noi sappiamo che esiste una geografia sacra, o esiste una geografia degli eventi in cui le cose si manifestano, perché per data delle condizioni sia degli individui, sia della società, sia del luogo, si possono manifestare meglio. Alcuni anni fa noi abbiamo ricordato che ci furono di diversi giorni tra un gruppo di scimpanzé e un gruppo di umani per un controllo dell'acqua, e questo avviene sempre nella zona del Kenya, cioè, il che vuol dire che esiste qualcosa in quella zona che permette agli animali, sia per la loro situazione sia per la condizione in cui sono gli uomini o come agiscono gli uomini, che questi comprendono, cioè.
Ci sono alcune teorie che più o meno anche noi veniamo da là, per il momento, cioè,
sì, a parte che la vita è molteplice, perciò è probabile che ad esempio, cioè, che sia dall'Africa, questo non è un nessun problema, cioè, nel senso che non si fa una discriminazione geografica, nel senso che la vita può essere organizzata migliore in qualsiasi posto del mondo, l'importante è poi la qualità della vita, cioè, nel senso, perché sai, l'Africa dà sempre delle possibilità, poi il fatto del nomadismo, si sono spostati, hanno agito, sono andati incontro alla realtà, cioè non sono rimasti là fermi ad aspettare un qualcuno, cioè sono partiti verso il mondo, verso la realtà, se la cosa è partita da là. Al contrario che noi abbiamo ad esempio gli ebrei, che sono nati in Palestina, ci stanno lì, fanno di tutto per tornarci. Come popolazione, cioè nel senso che noi abbiamo il discorso del nomadismo, che implica un discorso di dire, va bene, io la cosa non mi possiede, io posso spostarmi dove voglio, cioè, questo implica anche un certo discorso dinamico, di mentalità, di dire, io vado a conoscere il mondo, non reputo che sia divino il luogo in cui sono nato, ma reputo che sia divino la mia esistenza. E questa è già un'impostazione fra monoteismo e politeismo in maniera molto semplice. Però già è significativo questo fatto, cioè che ci sia questo animale che cambia radicalmente il comportamento, che vada fuori dai nostri schemi, sì, che noi ne rimaniamo sconvolti, che noi ci rimaniamo meravigliati di quello che succede, e soprattutto noi non siamo in grado di comprendere, e ci stupisce perché noi pensiamo che questo sia un animale creato da Dio. Siccome è creato da Dio non può cambiare, perché la creazione divina va solo conservata. Tu cosa puoi fare? Se il mondo è creato da Dio la puoi solo conservare, puoi solo fare il conservatore. Non puoi pensare che la creazione possa cambiare, se no Dio cosa fa? Una cosa che si modifica. E questa incapacità, questo stupore che poi esiste verso questo comportamento, è il semplice fatto della nostra incapacità di comprendere il mondo, perché la passiamo tramite una visione monoteistica del creato, e questo ci crea soltanto appunto problemi. Ma poi tra l'altro sai, questo fatto è stato sempre legato anche ultimamente, sempre legato al fatto di questa leonessa caduta all'antilope, al fatto ad esempio che ci sono stati degli studi sui costi dei rapporti tra l'uomo e il cane, che hanno avuto una certa risonanza sulla stampa. E qualcuno dice, Fabio, che noi abbiamo adottato il lupo perché abbiamo osservato la sua capacità di cacciare in gruppo e che ci avrebbe fornito lo spunto per dire di organizzare meglio una comunità umana. Cioè, ma questo implica sempre che le cose devono essere reciproche, cioè che l'osservazione del mondo, il comprendere quello che c'è attorno, soprattutto di vedere le loro dinamiche, e soprattutto di il pensare che noi non abbiamo una verità, non abbiamo tutto, ma dobbiamo andare a conquistare, a comprenderlo, a vederlo, a percepirlo, implica che siamo noi a farlo. Perché nessuno, l'adozione del cane è avvenuta in varie culture, ma nessuno ha pensato, beh, aspettiamo che siano gli altri a farlo, ad agire, e che ce lo vengano a insegnare. Ognuno si è organizzato in base alla realtà in cui si trovava, ognuno ha autorizzato l'animale che aveva, ognuno ha cercato di creare un contatto con l'animale.
Cioè, e questo, l'adozione dell'uomo da parte del cane quando sarebbe avvenuta?
Sì, qualcuno dice qua oltre 10.000 anni fa, qualcuno dice. Sì,
perché è più probabile che sia il cane che abbia adottato l'uomo.
Sì. Che sarà più intelligente lui.
Eh sì. Anche perché per quanto gli studi sul DNA siano abbastanza, diciamo, sì, irrilevanti dal punto di vista scientifico, insomma, però hanno dimostrato che sono solo 30.000 geni che abbiamo. Ne ipotizzavano 100.000, tutto il resto è DNA ridondante, c'è, cioè, tutta roba in più. Per cui, insomma, non c'è molta differenza fra noi e il cane. E noi abbiamo la ragione, cioè abbiamo anche chiuso noi stessi entro un ambito anche abbastanza ristretto. Infatti ci metto in ginocchio. Non è possibile mettere in ginocchio su un animale della natura, cazzo, solo l'uomo, non so, a sto punto. Per cui è facile che sia stato il cane a adottare l'uomo.
Sì, ma infatti, ma vedi, se lo scopo è quello di preservare la specie, il tuo ambiente, cioè la tua cultura, il tuo modo di essere, è forse l'azione più intelligente che uno possa fare. Cioè, se lo scopo è animale, cioè quello dell'anima, cioè di conservare e tramandare quello che loro sono, è un'azione di intelligenza. Se tu fai un discorso puramente individuale, certo, dici, cavolo, fai il cane e fai una brutta vita. Però se il tuo scopo è dire, io appartengo a una specie, è fondamentale che la mia specie abbia il sopravvento o si mantenga nelle condizioni migliori, possono esistere tutta una serie di soluzioni. Come il discorso del maiale, io ad esempio certe volte uso l'esempio del maiale, dice il maiale ha la necessità, la volontà, come tutti gli animali, di preservare la specie, di continuare la specie e di migliorare la specie. A questo punto, cosa gli faceva fare di starsi nelle foreste, nei cinghiali, a essere braccato, cacciato? Andiamo con l'uomo, l'uomo ci alleverà in migliaia di specie, ci proteggerà dalle malattie, dal freddo, ci troverà l'alimentazione migliore, ci conserverà il meglio possibile. Certo, siamo sicuri che l'uomo non ci distruggerà completamente, perché se diventiamo una fonte della sua alimentazione, lui capirà l'importanza e cercherà di conservare questa specie e farà di tutto che la specie venga migliorata, soprattutto se selezionerà il meglio di noi. E allora, invece di lasciarlo al branco o agli attacchi degli altri che possono essere distruttivi delle altre specie, la specie con l'uomo, interagiamo con l'uomo, gli diamo l'alimentazione di cui ha bisogno e lui ci permette di andare avanti, di mantenere, di migliorare la specie e soprattutto di diffonderla, perché logicamente un animale che fa una scelta di allearsi con l'uomo ha la sicurezza di una diffusione più
abbiamo
ampia.
Abbiamo portato anche i conigli anche in Australia, non sarebbero mai stati.
Questo appunto è significativo, ma d'altronde tutte quante le cose della realtà sono sempre dinamiche e non sono mai stati. Questo è un principio che bisogna sempre introiettare e avere presente.
Un comunicato ufficiale per i cattolici, le parrocchie e gli altri. È inutile che rimanete in ascolto. Oggi non vi faccio quella porcata del Vaticano per salvaguardarsi dalla pederastia. Ve lo farò la prossima volta, perché è un po' aberrante quella affermazione di Wojtyla o di Ratzinger, chi l'ha fatta, insomma. La faremo la prossima volta.
No, non l'ho seguita perché ho avuto poco tempo.
In poche parole, ci hanno messo anche in lista alcuni brani, no? Praticamente, ufficialmente la notizia dice Wojtyla dice ai vescovi denunciati i preti pedofili. In realtà non è così, è esattamente il contrario. Cioè, prima di tutto bisogna denunciare, ma denunciarli al Vaticano, in modo che partano le inchieste del Vaticano, che vadano avanti 20 anni nella segretezza, e dopo che forse faremo. Cioè, non è andare dalla polizia, andare dal magistrato a dire questo che ha fatto ste porcherie, cazzo, non ha più da farle. Comunque lo faremo la prossima volta con più calma.
Beh, vedi, il cadere vittima di queste cose è molto semplice. Implica sempre che chi osserva, chi ascolta, non presta la dovuta attenzione e soprattutto non va a verificare quello che gli viene fornito con quello che la realtà si va a evolvere. Difatti, sai, è come questo delle carte geografiche. Le carte geografiche non sono statiche. Le persone partono con una carta geografica, nel momento in cui si accorgono che questa carta geografica non corrisponde, cercano di perfezionarla. Però più perfezioni una carta geografica, e maggiore è l'idea della tua identità, della tua posizione, della tua situazione. Di conseguenza, non si può dire che la verità o l'informazione, una volta che è avvenuta, è sufficiente. No, devi continuamente verificarla e continuamente modificarla, alterarla, correggerla, inserirla, trasformarla. D'altronde, sai, questo concetto del mondo dinamico cozza sempre, come lo diciamo da sempre, contro la concezione di un mondo creato e statico. È certo che questo qui è lo scontro basilare tra ogni politeismo e ogni monoteismo. Cioè, il monoteismo ha sempre il discorso proprio dello statico, del fermo, dell'immutabile. Basta pensare ad esempio alla polemica che c'è stata recentemente col discorso degli oroscopi, cioè che solo il futuro è riservato a Dio. Cioè, il Papa, che si, a parte che gli oroscopi siamo i primi a dirgli noi che sono delle grandi cialtronate, che sono delle cavolate, che sono, cioè, uno li possa ascoltare per divertimento, per battuta e non per darci un significato. Se hanno un significato è perché le parole che noi ci possono sembrare significative per noi, ma in sostanza non forniscono niente di nuovo, nulla di interessante. Però sono un gioco a cui le persone hanno il diritto di fare, cioè nel senso che uno può fare qualsiasi cosa in quanto non viene a creare problemi, non viene a creare danni, può creare divertimento. Il problema è che se noi pensiamo che qualcuno abbia delle informazioni e questo comincia a modificare la nostra esistenza e noi pensiamo che soltanto ascoltandolo possiamo cambiare le cose, vabbè, questo qui è un problema nostro, derivato sempre da quella pessima educazione monoteista che abbiamo avuto. Però cosa impedisce all'uomo di pensare, di illudersi o di cercare o di comprendere il futuro, anche se non lo farà? Certamente questo agire gli permetterà di comprendere, di conoscere, di trovare dei nuovi sistemi, di inventare qualcosa. Servirà da spunto da qualsiasi altra cosa, perché logicamente se noi pensiamo che non possiamo pensare di immaginare il futuro, benissimo, possiamo dire, vabbè, non è vero, noi non possiamo sapere il futuro, però il desiderio, lo studio, la ricerca può fornirci qualcos'altro, ci può fornire un'illuminazione, ci può fornire un'idea. Perché dobbiamo rinunciare a questo? Poi, se ci sono i creduloni mica li crea chi fa ricerca.
A Roma, anticamente, c'era l'ascoltare le voci, no? Cioè, quando si prendeva una decisione, se andava bene o meno, si sentiva la prima roba che arrivava, la prima cosa che arrivava era la risposta sul quesito che veniva posto. Però ai romani non gli è mai fregato niente in realtà di chiedere il quesito, cioè il quesito, la risposta ai quesiti che venivano posti veniva accettata o considerata soltanto se era in linea con le loro aspettative. Se non era in linea con le loro aspettative, loro mica avevano sentito niente. Se ponevano un quesito e la risposta al quesito che veniva posta era contrario ai loro interessi o alle loro decisioni, loro se ne sbattevano altamente. Cioè, non interessava assolutamente niente in realtà, era soltanto una ricerca di armonia fra le azioni che facciamo e il mondo in cui viviamo. Naturalmente, quando questo è l'uomo che agisce cerca l'armonia col mondo, per cui prende le sue decisioni e poi dice spero che il mondo sia d'accordo e se sento bene, se non sento bene. Quando invece l'uomo non agisce ma diventa dipendente da un destino, dipendente da qualcosa ed è incapace di agire, allora necessariamente va alla ricerca del prete, della benedizione, delle carte, degli oroscopi. Però in realtà non è l'individuo che agisce, è l'individuo che sta aspettando la fortuna, la situazione favorevole, il miracolo del Dio padrone, sta aspettando qualcosa. Perché? Perché è la condizione psicologica di chi si ritiene creato ad immagine e somiglianza a un Dio pazzo. Magari non si ricorda neanche che quella situazione psicologica è stata costruita perché gli hanno insegnato che lui è creato ad immagine di Dio padrone, per cui è statico, ma perché è incapace di agire. Cioè, in pratica, la condizione di essere creato di immagine e somiglianza ti porta ad essere incapace di agire. E quando uno è incapace di agire, è sempre che considera se stesso creato di immagine e somiglianza di Dio padrone, anche se non considera più di essere creato di immagine e somiglianza di Dio padrone. Magari un grande evoluzionista, però è incapace di agire, il che vuol dire che si ritiene se stesso creato ad immagine e somiglianza da un dio padrone, cioè è incapace di portare avanti l'azione. Allora va dalla cartomante e dice: il mio amore tornerà, il mio amore.
Ma vedi, ma c'è
la vincita, la farò la vincita.
No, ma vedi, una cosa fondamentale anche questa, cioè che logicamente vengono attaccate quelle forme che sono così sciocche, tipo gli oroscopi, ma tenendo conto che gli oroscopi uno se li può anche fare, se li può anche ricercare. Uno può anche dire: beh, utilizzo un sistema diverso perché mi dà degli esiti che non mi piacciono, cioè nel senso che è sempre la persona, vabbè, se sei abituato ad andare a messa e avere il prete che celebra, sarai passivo, però può anche, uno si può anche organizzare e dire: vabbè, sono diventato bravo, mi vado a comprare libri di astrologia, me ne faccio io l'oroscopo.
Certo.
Cioè, ecco, esiste una tecnica. E logicamente il Papa attacca di questo gli oroscopi, ma in alternativa cos'è che offrono i cattolici? Abbiamo un esempio: a Sesto 2000 famiglie hanno ritirato in chiesa le boccette e un pieghevole con le istruzioni,
sì.
Benedizione alle case fai da te con il kit dell'acqua santa, cioè, cioè visto impossibilitati andare nelle case delle persone, hanno detto alle persone: venite in chiesa che noi vi diamo il kit con l'acqua santa, perché l'acqua santa la facciamo noi
e ce lo pagate,
sì, logicamente fate anche una buona offerta e vi ritirate il pieghevole, perché però siamo noi che vi deleghiamo a fare questo, potete farlo perché noi decidiamo di darvi il potere di farlo e noi vi forniamo la materia prima.
Tanto valeva comprare l'amuleto in TV, insomma,
esatto,
forse costava di meno e sta era anche più bello.
Ma che differenza c'è tra chi fa le carte in televisione o chi dice di conoscere il futuro di quei pseudo maghi o di quelli che fanno quegli scherzi televisivi e fa questi preti che dicono: venite in parrocchia che vi distribuiamo il discorso dell'acqua santa. Ben migliore è chi dice: vabbè, a me piace l'astrologia, mi prendo tutta una serie di informazioni di cultura, mi faccio la mia ricerca, faccio i miei studi e alla fine arrivo alla capacità di elaborarmi il mio oroscopo. Va benissimo, questo è accettabile. L'alternativa quella deve essere che tu vai in chiesa e ti ritiri il kit con le istruzioni per fare la benedizione della casa. A che scopo? A cosa ti serve? Che beneficio ne trai? Perché devi fare questo? Ma questo è semplice, implicita un qualcosa di significativo.
Ma tu, cioè, non hai capito. Perché quando hanno capito come si fa la benedizione della casa, dopo si mettono sul mercato e fanno benedire le case. Scusami, a sto punto, visto che non so fare...
Si potrebbe pensare mettersi un'agenzia di benedizioni, ma già i servizi, tiriamo noi l'acqua santa vostra, vi facciamo benedizione, sai, sarebbe una nuova forma della nuova economia.
Nuova economia.
potrebbe tornare utile, potrebbe essere un'idea. Cioè, nel senso che logicamente queste sono cose carnevalesche e sono cose comiche, però pensate sempre quale tutto significato profondo viene dato dal monoteismo e quale principio di azione vengono a comportare, vogliono portare avanti e vogliono affermare. Cioè, questo proprio è significativo, è proprio la volontà di agire in questo senso e di creare proprio questa situazione. E certo, perché crea sempre la dipendenza e il fatto che devi fare le cose tramite una cosa che non possiedi, tramite una cosa che non puoi avere, non puoi conquistare, perché ci deve essere la consacrazione di qualcuno che è un sacerdote. Al contrario, come dicevo prima, un oroscopo, uno si può anche attrezzare e riuscire a farsi l'oroscopo che vuole. Si può organizzare, può conoscere scuole, teorie, pratiche, ma alla fine ne hanno conoscenza diretta. L'imparare a fare appunto il ricorso della semplice benedizione così è la cosa peggiore.
Noi conosciamo un sacco di pagani anche in internet, no? Persone che si definiscono pagane e che si sono letti parecchi libri di paganesimo, ma dopo che si sono letti i libri di paganesimo, che sono pagani a fare? Sono gente che si è letta dei libri di paganesimo che dice: adesso che ho letto i libri di paganesimo sono pagano. Però se non hai la capacità di riversare,
esatto,
questo, di farlo attraversare attraverso te e di riportarlo nella vita attraverso i tuoi comportamenti, sei solo uno che ha letto dei libri, che sa qualche cosa, ma in realtà non sa assolutamente niente. Essere pagani politeisti significa anche avere la capacità di prendere le cognizioni e di riversarle nella vita, coi propri comportamenti, col proprio modo di vivere, non semplicemente aver letto un libro.
Sì, beh, infatti la lettura del libro è soltanto uno strumento che ti permette di accumulare informazioni, ma soprattutto la lettura del libro è soltanto uno strumento, data la povertà della realtà culturale che esiste. Cioè, d'altronde i libri sopravvivono alle persone, i libri sopravvivono a tutto, di conseguenza è solo uno dei mezzi di comunicazione, perché c'è stata sempre la distruzione della possibilità delle persone di trasmettere in maniera orale, cioè di avere il contatto con qualche realtà. Cioè, qualsiasi persona, pensate nella nostra società, bisognava sempre essere omologati, essere uguali, essere uniformati, avere uno stesso stile di vita, uno stesso desiderio, uno stesso comportamento. Questo è dato dal monoteismo, in quanto devi sempre essere modello del Dio creatore o del quel criminale di Gesù Cristo. Però non si è mai stato insegnato alle persone che la cosa fondamentale è la molteplicità, è la diversità, è la capacità che molte persone sono diverse e non uguali. E questo logicamente la nostra società ha creato i vuoti, ha creato i gregi, ha creato le masse, e va bene, le masse sono inerti, i gregi vanno dove li portano i buon pastori e fanno sempre delle pessimi fini.
E fanno in modo che restino gregi, perché se qualcuno esce dal gregge, cercano di farlo diventare un piccolo pastorello di quel gregge. Cioè, abbiamo sempre avuto questi problemi, no, Francesco?
Ma difatti, ma questo è significativo proprio perché la cultura del monoteismo ha modificato, alterato e compromesso tutti quanti gli elementi della possibilità della vita umana delle persone. Infatti. Cioè, difatti, le persone anticamente non c'era il bisogno di dire ma chissà se avrò la fortuna di Dio, se c'era la tua volontà di fare le cose le facevi perché le desideravi, perché eri tu che dicevi io voglio, io esigo, io impongo. Va bene, questa era la manifestazione del tuo volere, ma anche della coscienza di quello che sei. Il monoteismo ha sempre cancellato questo, cioè nel senso che ogni volta che un monoteista agisce dirà ma qual è la volontà del mio Dio? Faccio la volontà di Dio o sono contro la volontà di Dio? Ma Dio mi favorirà o Dio mi sarà contro? È certo che creare questa tensione, questo pericolo, è un tentativo, è una capacità di bloccare qualsiasi iniziativa delle persone nel cercare di creare la propria esistenza.
Va bene, Francesco. Andiamo avanti.
Sì, andiamo avanti.
Hai qualche altra notizia?
Sì, no, ma ne ho diverse cosette, casomai.
Sì, non ti preoccupare.
Se vuoi possiamo dare il via anche alle telefonate con un po' di anticipo, se vuoi. Se...
Come vuoi tu.
No, se tu sei d'accordo, ti dico possiamo anche...
Va bene, andiamo via le telefonate. 049-600-49-700-838. Vi ricordo che questa sera vado avanti un po' con l'intervista e poi metterò sul CD sul dibattito sullo scetticismo, l'ultimo che avevamo fatto. Naturalmente sarà solo un 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti di dibattito, non di più. Vi ricordo sempre che quei dibattiti che avete perso ormai li avete persi, anche perché specialmente i primi non li abbiamo mai registrati in maniera coerente o sufficiente da trasformare. Solo degli ultimi 4-5 dibattiti,
sì, dal nono in poi mi sembra che ci sono i CD delle...
dal nono in poi
se non sbaglio
ci sono i CD e una qualità direi quasi eccellente, eccezionale dire molto, ma eccellente veramente, fatti da Franco, insomma, per cui effettivamente avete perso tutti i primi e dei secondi chissà chi riuscirà ad averli.
Col discorso internet, se riusciremo a finire un po' di cosette li metteremo anche su internet in maniera tale che qualcuno almeno per gli ultimi si riesca a scaricarli e poterli ascoltare,
ma con molta parsimonia però, con molta parsimonia, perché la vera stregoneria, cioè la roba segreta, cioè, ricordate sempre che il segreto della stregoneria non sta nelle cose, cioè non sta nelle preposizioni o nei segreti, ma sta di come l'uomo riesce a prenderli, a trasformarsi per poter utilizzarli. Questo è. La via della stregoneria è la strada che si percorre, non la meta da raggiungere, ricordiamocelo sempre questo.
Sì, non esiste mai all'interno del nessun paganesimo un discorso finalistico, cioè nel senso l'essenziale è sempre, noi diciamo, il fare. Pronto? L'agire, il completare il proprio percorso.
Ciao Paolo.
Ciao Claudio.
Ciao.
Mi piacerebbe che mi parlasse, per se riuscite a dirmi qualcosa sulla singolarità in natura, no? Perché siamo abituati sempre a seguire delle regole fisse, dei programmi logici, eccetera. Cosa potete dirmi della singolarità in natura?
Esistono tanti programmi logici,
tipo il Big Bang, per esempio, che nessuno vuole sentirne parlare perché sembra una bestemmia, eccetera, no?
Sembra ovvio.
Non so, se potete dirmi qualcosa, perché ormai siamo tutti indirizzati, purtroppo. Anche se abbiamo a disposizione la meravigliosa macchina che è il computer, che addirittura pensano, e non a caso, che i mondi siano dei computer e addirittura il cosmo esca da un altro cosmo e via dicendo, sapete il discorso è molto lungo, però mi piacerebbe che parlaste e citaste un attimino la singolarità così. Vi ringrazio e vi saluto.
Ciao. Ciao.
No, per piacere, non pensiamo che tutto il mondo sia un computer o roba sto genere, perché la vita è infinitamente più complessa e infinitamente più ridondante, come ormai il termine entrerà in uso, di quello che si pensa. Cioè, in pratica, per fare 30.000 geni che porta a catena del DNA, 30.000 geni, giusto? Ci vogliono miliardi e miliardi di cose precedenti che lo hanno formato. Adattamento soggettivo alla variabile oggettiva. Ogni singolo individuo si adatta a ciò che esiste.
Sì, infatti sarebbe sempre un errore concepire il mondo come un fattore meccanico e sequenziale, cioè nel senso che la vita non procede mai per sequenza, cioè non c'è la progressione dell'uno, il due, il tre, ma prosegue sempre in maniera parallela, in maniera molteplice. Di conseguenza, proseguendo in maniera appunto molteplice, non esiste mai il discorso singolare, cioè nel senso che l'esistenza non ha bisogno di essere singolare, non ha bisogno di misurarsi, anzi maggiore è la molteplicità, la diversità, maggiore è la possibilità di avere delle ipotesi di lavoro, delle percorrenze, dei tentativi, e migliore è la vita. Cioè questo, il fatto di pensare con le cose in maniera sequenziale, proprio in maniera ordinata, è sempre sbagliato. Esiste sempre il caos da cui tutte le cose partono.
Salve.
Ciao.
Sta attento. A proposito delle benedizioni dei preti, 25 anni fa, quando doveva venire a benedire a me officina e non riusciva a benedire, allora mi ha detto: ma che demo una benedizione per gli affari va bene. E mi ha detto: sta attento, gli affari va bene per conto suo e va pure a benedire in un'altra parte, e ti assicuro che fin adesso non bisogna ancora andare mai. E ora vuol dire che la benedizione non conta una madonna. Dopodiché, viviamo in un paese di bigottico, no? Perché prevalentemente da piccoli tutti quanti siamo stati mandai in te che parrocchie in cui mi insegnava che tu si dava da una parte, tu si andava da che altra, e mi insegnava io di quello che era giusto. Adesso le strade sono piene di puttane. Perché? Perché mi insegna che buoni rapportarsi con che altro sesso. Mi, per fortuna, mia moglie mi ha dato ancora e me la godo, e non ho bisogno di andare a puttane, perché effettivamente ho detto chi va a farsi un metro in culo che la gente ha.
Vabbè, dai,
ti go anche a sfidai una volta.
Sì,
ti go a sfidai. Perché io ho detto, siccome che manda a dire a tutti sti qua che va là tutte le domeniche o quando chi va, e che dà le particole, e chi ha detto chi dà il corpo e il sangue del Signore Gesù Cristo. E mi gli ho detto che pago l'esame del DNA a chiunque che sia disposto a portarmi quello e dimostrarmi che sei qualcosa.
Ma tu non hai fede.
Ma a me non ve ne ho neanche fiato, e a coppa i calci chi ha fede.
Va bene, va
bene. Ma gente, vuoi svegliarsi o no?
No, sai, aveva bisogno di qualcos'altro forse.
Sì, ma secondo te cosa sai che vuoi? Perché sta gente qua va fuori dal coma.
Bisogna che gli altri morimo, che passa tra tre generazioni.
Ma ti credo tutto questo qua, mi sì? Vivo una vita solo.
Lo so, ma ti venga solo che quella.
No, mi dico, ma mi sono stato mio amico, ha raggiunto a me roba, e dico, ma mi rendo conto che vivo in una valle di lacrime, no? In cui tutti quanti pronto spera che sia qualche altro che cambia il suo problema.
Sì.
Oh, ma voi svegliate o no, gente? Perché chi che se buoni cambiare i problemi o che gare i soldi sui, puoi dire che vabbè, che avvia se un'altra da qui a che vi ha insegnato altri. Io dico sempre, dico chi coglioni di prima. Problemati?
Sarà così, cola.
Dovremmo
rassegnarci, ciao.
Ciao.
Dovremmo purtroppo rassegnarci, perché la percentuale di persone che sono educate dal cattolicesimo, educate a rinunciare a se stesse, è altissima. E la percentuale di quelle persone che invece riescono a venire fuori da quello, che poi venire fuori non c'è un fuori, cioè modificare, esatto, leggermente quello, è una percentuale sempre bassa. Se riuscissimo a coltivarla un po', forse migliorerebbe.
Sì, ma io sono sempre dell'avviso che il problema non sono sempre da pensare alle masse, ma sempre pensare a se stessi. Cioè, nel senso che se uno vuole fare la pecora, lasci fare la pecora. Certo che noi non siamo disposti a entrare nel gregge, noi vogliamo essere totalmente... tutte quante indipendenti, cioè nel senso che il pensare, il preoccuparsi che le cose non che le cose possono essere fatte soltanto appunto perché gli altri le fanno, è sempre sbagliato. Cioè noi dobbiamo realizzare la nostra esistenza, i nostri desideri, le nostre passioni, al di là che siano condivise o no dagli altri. Per quello che è fondamentale non è mai la massa, non è mai il corso omogeneo, ma è sempre la capacità individuale, la capacità personale di diventare qualcosa e di fare quello che a noi piace.
Niente, mi chiamo Franco e sto seguendo con molta attenzione. Volevo porvi un problema che io mi sono posto, magari una sciocchezza. Abito in un condominio e sarà circa un paio di mesi che ha aperto una macelleria islamica. E allora praticamente, i primi tempi avevo avuto dei problemi, poi in qualche maniera ho cercato anche di rapportarmi con queste persone. Una volta sono andato in confidenza parlando assieme, è venuto fuori un discorso che vorrei porvi. Praticamente il marocchino, diciamo, il capo un po' di questa macelleria, che saranno una decina di persone, diceva che appunto i musulmani hanno questo scopo di invadere tutta l'Europa, a sua volta comunque di invadere il mondo e di, e come si può dire, di far diventare tutto quanto il mondo musulmano, islamico, e lo fanno attraverso la via del, dell'immigrazione, dicendo appunto che loro fanno i figli, mentre noi europei, noi diciamo bianchi, non facciamo più i figli, quindi è normale, naturale che tutto il mondo diventerà islamico. Volevo una tua opinione, grazie, ciao.
Cazzate così ormai le sento da 150 anni circa, cioè io non è che vivo, sono vissuto 150 anni, ma girano da 150 anni. Si attaccano sempre queste cazzate a quelli che si vuole colpire, o a quelli che danno fastidio, o a quelli che magari si può battere a livello commerciale, commerciale delle persone. Si è fatto con gli ebrei, si è fatto con gli zingari, si è fatto con i comunisti, si è fatto con... un po' con tutto, insomma, con le popolazioni amerindie si è fatto un po'. Per me sono solo delle cazzate.
No, è che io voglio aggiungere che il pericolo non è il monoteismo cristiano, il monoteismo cattolico o ebraico o islamico, il pericolo è il monoteismo in se stesso.
Esatto.
Al di là della propria affermazione, io difatti è successo su internet e posso anche riprodurlo, ho inviato vari articoli una volta a una mailing list in cui sosteneva che esisteva una differenza tra il monoteismo cristiano e quello musulmano. Ecco, io lo ricordo e torno a ripeterlo, quando ci fu la conferenza sulla natalità al Cairo, le autorità islamiche dissero: noi siamo con il Papa contro i pagani.
Infatti.
I pagani cos'erano? Erano quelli che dicevo che la natalità può essere controllata, in quanto esistono tutte le possibilità di limitarle e che una sovrappopolazione è altamente nociva. Sì, no, se vuoi far parlare l'ascoltatore. No, no, fa parlare pure l'ascoltatore.
Dimmi, dai.
Grazie, ciao, Claudio, ciao Francesco.
Ciao.
Allora, hai ritirato il kit per la benedizione te, sì, vero?
Come?
L'hai ritirato il kit per la benedizione della casa?
Cioè, beh, puoi immaginarti. Per sentire, volevo solo scambiare così un'opinione. L'altro giorno, ho la radio troppo alta. Ma...
No,
pure.
Ascoltavo una signora che credo sia una biblista, una teologa, che parlava a Radio Maria, no? E diceva che... gli scienziati che spiegano l'evoluzione o gli evoluzionisti da Darwin in poi eccetera praticamente sono falsi e bugiardi, non sono credibili, perché scientificamente danno delle risposte all'origine della vita che non possono provare in nessun modo.
Dio sì, invece. È allucinante.
Hai già portato tutta la conclusione, allora. No, perché voglio dire, quando loro parlano del paradiso, se per caso questa signora mi ascoltasse, dico, quando ha parlato per mezz'ora del paradiso, no? Ma mi dà una prova del paradiso, signora? No, gentilmente gliela chiedo, visto che loro sono così ligi, così signori, allora, così bravi, no, perché io, guarda...
Il problema è un altro,
Io condivido che probabilmente la scienza non sa dimostrare tutto quello che dice, o almeno quando parla dei vari passaggi evolutivi biologici c'è qualche cosa di immensamente complicato che ha dato origine alla vita, la scienza non lo sa spiegare. Che tra l'altro prima ti ha telefonato Giampaolo, no? E parlavate di computer. Lo sai che la mappatura genetica e le conoscenze che ci abbiamo oggi sono state possibili perché si è partito da un programma, da qualche cosa che è stato elaborato il computer.
Sì, sì, ma sono...
Cioè, virtualmente il computer ha fatto pensare agli scienziati che del nostro corpo ci sia una costruzione così geometrica, così in espansione, eccetera, quasi da assomigliare alla realtà genetica, micro...
Questo dibattito sarà fatto a febbraio.
Ecco, voglio dire, guarda che non siamo lontani da mettere quattro numeri che possono spiegare. Dico spiegare, non dire perché è nato l'universo. Claudio, che l'universo sia soggetto a delle leggi fisiche precise, e guarda che lo dicono anche i religiosi, anzi addirittura per magnificare Dio dicono che c'è una precisione assoluta.
La conosco la prova dell'esistenza di Dio in questo.
Va bene, comunque, ecco, una cosa però volevo anche obiettare alla signora. Quando poi si è soffermata a parlare degli aminoacidi, del DNA, eccetera, che sono i mattoncini che compongono le cellule, e la cellula in un certo senso è un qualche cosa, di, essendo viva, è anche intelligente, perché poi ha spiegato che le varie cellule hanno dei compiti differenti, infatti il nostro corpo si compone di massa muscolare, di scheletro, di ossa, di nervi, di sangue, eccetera. Quindi ha detto, c'è una formazione così talmente complicata, così talmente difficile, così talmente improbabile che qualcuno sia andato là e abbia saputo mettere le cose a posto, le letterine a posto, abbia dato queste combinazioni, quindi per arrivare a questo prodotto finale che può essere.
Sai cosa lei... Sì. Sai cosa lei dimentica?
Sì.
Tutto ciò che è improbabile, cioè nel corso di miliardi di anni, per una cosa che è andata a segno, no? Cioè per una trasformazione che è andata a segno, miliardi di altre trasformazioni non sono andate a segno, però noi non siamo in grado di vederle, se non la stregoneria. Cioè io i fallimenti della vita, i tentativi della vita di imporsi, ne ho visti alcuni, certo. Per cui io so che per una cosa che è andata a segno miliardi sono andate per tutte.
Ma io, Claudio, io mi sposterei invece un po' più in là, visto che lei parlava di vita, io dico, se il suo creatore è stato così bravo a far che tutte queste combinazioni improbabili, ma che poi chissà perché per un caso, mettiamo come dicono loro per un miracolo.
No, per selezione.
Ma no, stiamo sul concetto del cattolico.
No,
Claudio, se no non vai a fondo dei loro concetti,
ma
perché loro...
Ma stando sul concetto del cattolico vai a fondo.
No, sì, ti anneghi probabilmente.
Esatto.
Ma quando lei ha detto che c'è una precisione anche nel DNA, anche nei mattoncini che hanno composto la vita, io vorrei dire che c'è una precisione maledettamente anche troppo precisa, anche nel virus che distrugge la vita. Cioè questo Dio che è stato così bravo a generare, non so, la vita nel piccolo, no? Perché ha detto che è infinitamente piccolo l'atomo e tutto quello che compone la vita. Quindi ci deve essere stata una potenza, una bravura, e dico, ma anche il virus ha saputo farlo molto bene, questo Dio.
No, lo ha fatto lui.
Voglio dire, perché c'è stata una bravura al contrario in quel caso?
No,
voglio dire, mi sposto solo un po', perché io riconosco quello che dicono. Riconosco che probabilmente la scienza oggi non dà delle risposte che probabilmente, come l'altra sera, me la sono goduta, forse a te farà schifo, ma a Maurizio Costanzo Show c'era una specie di serata con questi argomenti, questi dibattiti, dove c'era Bilella che era l'ateo di turno, poi c'era il prete vicino, c'era l'altro che ha avuto il miracolo a Padre Pio, e avanti così, e sono venuti fuori di tutti i colori. Naturalmente ogni volta che uno parlava di un miracolo, il Costanzo andava da Bilella a sentire insomma l'altra parte, e Villella diceva che probabilmente adesso la scienza non dà delle risposte. Voi le chiamate miracoli, diceva ai preti e a quelli che credono. Oggi noi come scienza alziamo le mani e diciamo non lo sappiamo, ma che ci sia una verità in quello che dice questo ateo è il fatto che una volta Dio, e l'ha detto il prete, che Dio, Gesù per esempio a suo tempo, miracolava delle persone che adesso li guariamo con l'antibiotico.
Anche meno.
Aspetta,
sì.
Però adesso Dio si permette, Gesù o Dio o chi per esso, si permette di fare dei miracoli, e guarda caso farà dei miracoli sempre dove la scienza non potrà arrivare. Quindi anche fra 100 anni avremo una scienza che adesso probabilmente non è in grado di spiegare certe cose, quelle che spiegherà fra 100 anni sono i miracoli di adesso. Ma quando fra 100 anni spiegherà queste cose, la scienza sarà indietro ancora, e allora loro hanno sempre la casella a posto per metterci Dio, no? Quindi, voglio dire, se lo mettiamo, e infatti Villele diceva, il fatto di credere è un fatto personale, ma voi non potete mai dimostrare niente di quello che dite. La scienza invece è onesta perché quel poco che fa lo dimostra, va bene? Poi se c'è lo scienziato che adopera la scienza per fare i soldi, per dire quattro stupidaggini, perché tanto la gente ignorante si andrà avanti migliaia di anni a raccontare balle che la gente vedrà, le crederà sempre, e questo è un altro
problema. Vabbè,
okay. Scusa, l'ho tirato. Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, stacchiamo i telefoni e concludiamo noi, Francesco.
Bene, sì.
5 minuti va, perché... Allora, stacchiamo un attimo i telefoni, allora... Tanto per concludere, diciamo, la scienza è una roba e la percezione è un'altra. La scienza deve dimostrare le sue cose, e purtroppo la teologia non deve dimostrarla, questo siamo sempre lì. Il problema è che quando viene estesa a livello sociale deve dimostrare quello che afferma, o quello che afferma deve essere utile agli uomini, altrimenti bisogna fare un mazzo così. Per quanto riguarda l'inspiegabile, è vero solo in parte, cioè in realtà tutto è spiegabile. Tutto è spiegabile, anche se io non conosco tutti i fenomeni che concorrono per dare una spiegazione. Cioè tutto ciò che appartiene alla fisiologia, alla trasformazione della fisiologia, è tutto spiegabile. Tant'è che da Asclepio fino ad oggi noi riusciamo a spiegare milioni di cose di più. Se io ipotizzo questo, che fra da qui a altri 2000 anni posso fare milioni di cose in più, posso ipotizzare che tutto sia spiegabile, meno che l'esistenza del macellaio Sodoma e Gomorra del passo di Nazareth. Questo è un altro discorso.
Sì, no, ma la cosa che da aggiungere, che per me è fondamentale, è questa qua. Dobbiamo anche pensare che noi non siamo come il Dio creatore al centro del mondo, in cui il mondo e tutto quanto ruota intorno a noi, ma ogni cosa ha una propria volontà. Nel senso che molte cose noi non siamo in contatto. Do una piccola interpretazione che la usa anche la medicina psicosomatica. La medicina psicosomatica dice questo, fa: una volta, quando non si conosceva l'inconscio da parte della cultura ufficiale, della scienza ufficiale, le malattie avevano, soprattutto di tipo psicologico, avevano una manifestazione di tipo cutaneo. Man mano che noi andavamo a scoprire cos'era l'inconscio, che esisteva un inconscio, queste malattie sono passate dagli organi interni. Man mano che noi andremo ad affrontare senza comprendere l'inconscio, diranno, fra poco le malattie diventeranno delle malattie delle ossa, perché tendono sempre più a nascondersi. Ma si nascondono non perché abbiano una volontà di nascondersi, ma perché noi siamo incapaci di comprenderle e di vederle, e di conseguenza, essendo incapaci di comprenderle, trovano sempre delle nuove forme di manifestazione che per noi sono sempre più lontane e meno visibili. Ma questo implica che anche la malattia ha una sua coscienza, ha una sua volontà, ha una sua possibilità e ha il suo modo di agire per modificare le cose. Noi siamo sempre dentro un mondo che è molteplice, in cui tutti quanti agiscono. Perciò, come noi ci modifichiamo o alteriamo le cose o facciamo, anche le cose che sono attorno a noi vanno sempre ad agire.
Vabbè Francesco, ormai siamo alla chiusura. Vi ricordo l'appuntamento del 18 gennaio. Il 18 gennaio Marostica, via Montello 66, dibattito su giudizio di necessità, dalle ore 20.15 alle 20.40 vi aspettiamo. Vi ricordo internet, usate internet. Chiudo qui la trasmissione.
Internet trovate moltissimo e soprattutto appunto trovate anche la trasmissione, trovate appunto Radio Pagane, che appunto contiene molte ore di questa trasmissione che vengono ripetute di continuo. E io vi associo a Claudio, usate internet il più possibile, in quanto fornisce una possibilità di informazione e di contatto quotidiano.
Ricordatevi che sono Claudio Simeone, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, non metto nemmeno la sigla e parto immediatamente con la pubblicità, sperando che chi arriva dopo di me faccia altrettanto. Ciao a tutti e a risentirci a questa sera alle ore 19.